vogliamo parlarmi di Olimpiadi Milano Cortina, le Olimpiadi dello spreco e della devastazione ambientale. La scorsa domenica a Cortina si è tenuta una manifestazione contro la costruzione della pista da bob proprio per le Olimpiadi. Il bob è uno sport che in Italia non pratica nessuno. La pista dopo le gare marcirebbe, come è accaduto a quella realizzata in Valsusa per le Olimpiadi del 2006. Ma la pista da bob è solo la punta dell'iceberg della grande abbuffata olimpica. Ed è collegato con noi Luca di Off Topic per chiarirci un po' meglio la questione. Ciao Luca.
Ciao, ciao a tutti e tutti.
Io comincerei, se vuoi, dall'ultima notizia, quella della lotta, del corteo di Cortina, e poi magari approfondiamo un po' meglio le ragioni di questa opposizione allo scempio olimpico.
Sì, ma domenica, diciamo, è stata una giornata molto importante per due aspetti, secondo me. Il primo, appunto, perché la pista da bob, come tu dicevi, è proprio un po' il simbolo di cosa sono nella realtà e non nella narrazione ufficiale le Olimpiadi che si stanno preparando per il 2026. Innanzitutto, appunto, un enorme spreco di denaro pubblico, perché investire 120 milioni di euro per una pista laddove ce n'era già una, in un paese dove ce ne sono altre in disuso, tipo quella che citavi tu di Cesana, per uno sport che tra bob, slittino, maschile, femminile, juniores, insomma, sommando tutto non arrivi a 40 persone, avendo a poco più di due ore di macchina da Cortina a Innsbruck una pista che è stata messa dal sindaco nelle disponibilità della Fondazione Milano Cortina 2026 a un costo infinitivamente più basso di quello per realizzare la pista di bob. Quindi simbolico di come le Olimpiadi siano, come sempre sappiamo ormai, i grandi eventi, un'occasione per drenare risorse pubbliche e alimentare il profitto di pochi costruttori privati. Dall'altro è simbolico dell'insostenibilità ambientale, anche qui a dispetto di quanto dichiarato all'inizio dei giochi più green di sempre, dell'insostenibilità ambientale non solo dell'Olimpia di Milano Cortina, ma più in generale del modello olimpico, perché è un modello che dentro la crisi climatica ambientale, che ormai è solo chi ha malafede o chi ha il paraocchi non vuol vedere, si può pensare ancora di devastare foreste, alterare sistemi idrografici, consumare suolo, continuare a fare tangenziali, bretelle e annessi e connessi semplicemente per portare per 15 giorni qualche migliaio di ricchi turisti a vedere le gare. E quindi questo è simbolico, quindi l'importanza di aver portato a Cortina 1000 persone, quindi quasi qualcosa che più o meno potrebbe equivalere alla metà degli abitanti di quella cittadina, che in maniera determinata hanno detto che non solo no alla pista da bob, ma basta ad un modello di sfruttamento turistico della montagna, e l'abbiano fatto in maniera molto eterogenea per composizione ma per provenienza anche, segna secondo me anche un salto di qualità da questo punto di vista di quello che potrà essere o potranno essere le mobilitazioni, le lotte, i conflitti che da qui al 2026 si potranno portare avanti contro le tante nocività che l'operazione Olimpiadi 2026 sta portando avanti.
Ecco, questo mi sembra un aspetto decisamente interessante. Ma tu sai com'è l'atteggiamento degli abitanti del luogo nei confronti, vabbè, non dico delle Olimpiadi in generale, ma ad esempio di questa questione della pista, perché questa è veramente una cosa tangibile che non servirà, che non riusciranno a utilizzarla, che ogni volta viene agitata, come dire, la fantasia che arriveranno ad utilizzarla da tutto il mondo, poi in realtà non arriva nessuno. Ecco,
certo.
Qual è l'atteggiamento della gente? O, come dire, la grande abbuffata olimpica cancella qualsiasi elemento di critica?
Ma diciamo che parlando con le persone, attraversando quella piazza, ma e anche conoscendo un po' la realtà, quantomeno del bellunese, Mi viene da dire che la situazione è abbastanza, come dire, è divisiva, diciamo così, nel senso che sicuramente c'è un fronte, quindi tutta quella parte di abitanti di Cortina che in qualche modo, o perché direttamente attivi nell'ambito delle attività turistiche, o perché attivi nell'ambito immobiliare, o perché comunque hanno interesse a perpetrare un certo tipo di modello turistico, chiaramente sono sindaco in testa i principali sponsor di questa operazione. C'è però una larga fetta della popolazione, quella che vive ovviamente anche lei dentro quel modello economico, ma magari da dipendente o da precario o semplicemente da abitante di Cortina, che è stufo perché parliamo di un modello turistico che vale per Cortina ma può valere per altre centinaia di località dell'arco alpino, dove tutto viene sacrificato all'economia turistica, ma quando dico tutto intendiamo tutto, quindi scuole, ospedali, servizi. Il bellunese vede una progressiva chiusura di tutti questi presidi pubblici, che siano presidi appunto legati all'istruzione o legati alla cura, perché tutte le risorse pubbliche che dalla regione arrivano alla provincia di Belluno finiscono sempre per andare a alimentare l'industria del turismo, soprattutto quella del turismo invernale, perché oggi nelle località sciistiche o ci sono i finanziamenti pubblici a coprire i debiti o se no falliscono per i costi di allevamento, per tutte annesse e connesse. Quindi c'è una situazione sicuramente divisa, però ecco, a maggior ragione è importante che ci siano state tante persone in piazza, perché tanti erano abitanti di Cortina, della vallata di Cortina.
Ecco, questo è interessante, che non si trattasse soltanto di attivisti venuti magari da altre zone, ma anche direttamente dal territorio investito dalla buffata olimpica, e questo sicuramente è interessante. Ecco, la dimensione dello scempio ce la puoi provare a raccontare? Sappiamo che si tratta comunque di montagne già pesantemente violate dal modello turistico, ma sappiamo anche che le Olimpiadi comportano costruzione di numerose infrastrutture, tra cui appunto la già citata pista da bob, ma non solo, ma anche di altre strutture che vengono messe al servizio delle Olimpiadi, che poi il giorno dopo non serviranno a nulla.
Esatto, sì, c'è una costante che riguarda non solo appunto Cortina, ma un po' tutti i 4-5 territori in qualche modo interessati dall'operazione Olimpiadi, perché appunto a Cortina la pista da bob vuol dire abbattere circa 500 alberi di un variceto centenario, vuol dire appunto consumare suolo, vuol dire distruggere, come dicevo prima, la modalità, l'orografia attuale, il sistema idrologico esistente, e vuol dire accentuare ulteriormente i danni che sono già stati fatti per i mondiali di sci del 2021, che poi sono lavori che verranno utili anche per le Olimpiadi, quindi l'allargamento delle piste da sci, nuovi impianti di risalita. Se ci aggiungiamo che sempre a Cortina dovrebbe sorgere un villaggio olimpico temporaneo, un'area che oggi è prativa, che devono realizzarci un tunnel tangenziale per portare le persone direttamente non si sa dove, probabilmente al villaggio olimpico, perché poi Cortina non ha grandi parcheggi. Solo per rimanere in quella zona vediamo che finiranno circa 500 milioni di euro per fare tutte opere ad altissimo impatto ambientale. Se ci trasferiamo nella vicina Valpusteria, dove faranno solo le gare di biathlon in anterselva, parliamo anche lì di decine di milioni di euro in investimenti in bretelle, tangenzialine, svincoli, eccetera. Veniamo a Milano e al di là dell'ennesimo spreco di denaro, perché fare due palazzetti temporanei nell'attuale Fiera di Ropero, avendo a un'ora di treno da Milano il palazzetto a Torino pronto, per fare due palazzetti temporanei per il pattinaggio che poi verranno smantellati, è sicuramente uno spreco di denaro pubblico, che, a cui si aggiunge tutta l'operazione sullo scalo e sul palazzetto a Santa Giulia, che è altro consumo di suolo. E anche qui poi abbiamo in tutta la Lombardia bretelle tangenziali per arrivare in Valtellina, e quindi la tangenziale di Bormio, la tangenziale di Sondrio, la tangenziale di Bolzano, di Bormio, insomma è una costante di consumo di suolo e di consumo di risorse naturali, ripeto, e poi pensiamo alla pianura, soprattutto non solo in zone dove il consumo di suolo è già accentuato, ma dove la qualità ambientale è così pessima che tutto servirebbe tranne che nuovo asfalto e cemento.
Chiarissimo, ma quello che importa ancora una volta è che questi soldi sono stati messi a disposizione e adesso c'è chi li vuole spendere, e poco importa che il palazzetto sia temporaneo, che l'altra area sia temporanea, che tutte queste bretelle, bretelline e tunnel dopodomani non serviranno più, ma nel frattempo gli alberi sono stati tagliati e il suolo è stato rovinato. Ecco, tutto questo perché in queste questioni quello che conta è l'affare della costruzione, o sbaglio?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, come è già stato raccontato più volte, probabilmente già prima delle Olimpiadi di Torino 2006, ma poi nei successivi grandi eventi che hanno attraversato la penisola, diventano occasione per tutto, no? Perché chiaramente creo il dispositivo, l'evento, e poi ci devo costruire il dispositivo per organizzarlo e gestirlo. E questo dispositivo per organizzarlo e gestirlo, che ormai noi l'abbiamo già visto a Milano con Expo, è sempre lo stesso. Faccio il decretone dove dico: mi servono tutta una serie di cose, e tutta questa serie di cose, nel caso delle Olimpiadi, l'hanno proprio così definito: ci sono le opere essenziali, quelle di contorno, quelle di contesto, però intanto le hai finanziate, intanto le hai decretate, fa niente se dentro questo calderone c'è di tutto. Ma dove dico di tutto, ci sono delle opere, per rimanere alla Lombardia, che ovviamente è la zona che si conosce meglio, opere che sono in zone dove, ma non solo non ci saranno i giochi olimpici, ma dove neanche un turista che si perde potrebbe ritrovarsi in un trasferimento tra una sede olimpica o l'altra. Cioè, diventa occasione per sdoganare progetti che erano nel cassetto, opere che non hanno mai avuto finanziamento. Ne cito una su tutte: la pedemontana lombarda era nel dossier di candidatura di Expo, ne è stata realizzata una parte con gli stanziamenti dell'allora decreto Expo. Dal 2015 a oggi ha generato solamente debiti per gli enti locali che ne sono soci, viene reinserita e rifinanziata nel decreto Olimpiadi, e non lo so, probabilmente inventeranno qua i mondiali di calcio nel 2040 per poterla rifinanziare di nuovo, perché così, appunto, come dici tu, l'importante non è farla, l'importante è che qualcuno ne decreti l'avvio dei lavori e quindi stanzi i soldi, perché lì sta il guadagno poi per costruttori e quant'altro.
Poi i costi di gestione è quello che segue, si sa che invece vanno, come dire, solo diventano irrilevanti, perché non hanno nulla a che fare con chi ha costruito, che ha incassato, certo, sul momento, e poi il resto certo, poco importa. Basta vedere la difficoltà che c'è oggi su tutte le nostre autostrade, che la dice assolutamente lunga. Siccome, certo, non vogliono fare la manutenzione, ma hanno il terrore di finire nel mirino della magistratura dopo quello che è accaduto a Genova, allora scelgono di chiudere gallerie, di fare continui lavori infiniti, rendendo queste autostrade, oltre che costose, anche lentissime. Ecco.
Sì, peraltro qui c'è un aspetto molto grave e potenzialmente devastante che si sta generando, perché quando è partita l'operazione Milano-Cortina, al di là della bufala delle Olimpiadi a costo zero, il finanziamento previsto dalle varie realtà pubbliche, governo, regioni, comuni, assommava circa, mal contato, a 900 milioni. Quei 900 milioni sono già diventati 3 miliardi, a cui poi dobbiamo aggiungere svariati miliardi per opere viabilistiche e infrastrutturali varie. Come dicevi tu, c'è un problema sicuramente di costi che probabilmente lieviteranno ancora, perché sappiamo sempre che i costi finali non sono mai uguali a quelli iniziali, ma soprattutto di gestione e manutenzione successiva, che riguarda sicuramente le infrastrutture viabilistiche, ma a maggior ragione i tanti impianti che verranno fatti per discipline che poi non hanno utilizzo. Il caso appunto della pista di Cesana è a dimostrazione di questo, del trampolino di Pragelato, ma nel caso della pista da Boba anche qui abbiamo la presa in giro, che vengono a fare una sorta di progetto industriale per utilizzi futuri, che è quanto di più comico e fantascientifico esista, immaginandosi che ci siano circa 7.000 persone all'anno che siano disponibili a spendere 100 euro per farsi qualche minuto di difesa in bob, che è una cosa che viene fatta a Innsbruck, ma che vede al massimo 1.000-1.500 persone all'anno spendere per fare quella cosa lì, senza contare che per mantenere aperta una pista da bob a Cortina, che sta a poco più di 1.000 metri di altezza, vuol dire spendere milioni di euro all'anno in costi energetici e in consumo di acqua per alimentare il ghiaccio artificiale.
Massimo, qui parliamo della, come dire, dell'importazione di pratiche normali altrove, no? Come quella appunto di utilizzare il ghiaccio per muoversi, che poi si trasformano anche in competizione sportiva, in aree in cui tutto questo non ha nessun senso.
Esatto.
È l'equivalente dei nostri campi da golf, in cui bisogna immaginarsi la collina dove non c'è, il laghetto dove non c'è, eccetera eccetera. Se si va in Scozia, dove viene praticato nell'ambiente naturale questo sport, perché l'ambiente naturale è fatto così, con i prati zuppi d'acqua e collinette di qua e di là, questo, come dire, trova il proprio senso, no? C'è della gente che tira una palla dietro casa propria, e invece qui siamo di fronte all'artificializzazione del naturale, non so come poterla dire, mi sembra un'espressione un po' inventata su due piedi, però, come dire, occorre reinventare tutto questo. Reinventandolo significa metterlo dentro una teca nella quale l'utilità è equivalente a zero, certo, l'utilizzo è equivalente a zero, perché poi appunto diventa una mania per persone strane quella di volersi chiudere in una struttura per scivolare sul ghiaccio, ecco, in quel modo, in velocità. Credo che questo la dica lunga su quanto queste operazioni abbiano a che fare semplicemente con, come dire, la possibilità di utilizzare denaro pubblico per fini privati, che è la logica delle grandi opere inutili e devastanti, esatto, che è la logica che oramai da quasi 30 anni caratterizza la scelta degli attori pubblici, a discapito invece, come dicevi tu, di quello che invece serve per la vita della gente. Perché se io non conosco bene la situazione dei trasporti in quell'area, ma mi chiedo come sia il trasporto pubblico normale per chi vive in quelle valli.
Guarda, veniva proprio fuori l'altro giorno nei ragionamenti, perché ovviamente a fine corteo c'è stato di fatto un'assemblea pubblica molto partecipata con numerosi interventi, e proprio in quell'occasione parecchi interventi hanno sottolineato questo aspetto, cioè di persone che dai vari paesi della provincia di Belluno si devono fare 50, 70, chi 100 chilometri per arrivare a un presidio ospedaliero, che si devono fare 40, 50, 60 chilometri per avere un istituto di istruzione secondaria, che magari per fare da Belluno al paesino devono cambiare tre mezzi, perché anche dentro l'operazione Olimpiadi gli investimenti della ferrovia sono tutti sulla ferrovia che c'è, la linea che arriva fino a Caralzo a 30 km da Cortina, sono minimali, cioè abbellimento di qualche stazione e udite udite la rimessa in servizio di due treni, cioè diretto da Roma a Calalzo e da Milano a Calalzo, ma anche qui operazione d'immagine, perché il problema di quelle valli non è avere il treno che arriva diretto da Milano a Calalzo o da Roma a Calalzo, ma avere la possibilità di muoversi dentro la provincia con tempi normali e in condizioni umane e non di dover fare impiegarsi un giorno per fare 30 chilometri.
Immagino che sia questo. D'altra parte è quello che serve alla vita di noi tutti un po' dappertutto. Ti ho fatto la domanda un po' al buio, confesso, però come dire, immaginavo che la risposta fosse purtroppo, lo dico sinceramente, scontata, ossia nessun investimento per il trasporto pubblico che serve alla gente tutti i giorni per andare a lavorare, per andare a scuola, per andare in un ospedale.
Certo, ma non solo, ma credo che anche qui dico un qualcosa che probabilmente nelle valli piemontesi è analogo, cioè quello che sta generando questo modello turistico spinto all'estremo, per cui anche in montagna devo ritrovarmi tutta una serie di comfort, di situazioni, di servizi per il turista, come se fossi nella città, quindi poter arrivare ovunque con la macchina o con impianti di risalita, trovare i rifugi che non sono più rifugi ma diventano ristoranti stellati, insomma questo modello turistico sta portando al fatto che poi, che si porta appresso anche poi dei valori immobiliari che crescono a prezzi da metropoli, perché a Bormio o a Cortina, per prendere le due città olimpiche di montagna, i prezzi degli immobili sono quelli di Milano, e Milano sappiamo che in questo momento è tra le città non d'Italia ma d'Europa più care in termini di valori immobiliari, porta poi alla fuga, alla spoliazione della montagna, al fatto che la gente se ne va, ma se la gente se ne va dalla montagna è un problema per tutti, perché se la montagna muore, non è che muore nel senso che le montagne crollano, ma muore, come dire, quell'equilibrio di sistema, di ecosistema, che poi lo paghiamo noi, perché vuol dire dissesto idrogeologico, vuol dire frane, vuol dire incendi, e chi più ne ha più ne metta. Quindi abbiamo bisogno che la montagna viva, ma viva in funzione delle persone che la abitano 365 giorni all'anno e non di qualche migliaio di turisti che la devastano per qualche settimana all'anno.
Mi sembra decisamente importante. Ecco, questo movimento che si è sviluppato in questi anni contro le Olimpiadi ha svolto numerose iniziative. Cosa c'è altro in programma in tempi veloci che ci puoi raccontare?
Sì, come dicevo all'inizio, domenica c'è stato, da questo punto di vista, anche la consapevolezza e l'evidenza che si sta lentamente creando nell'eterogeneità e nella ovvia reciproca autonomia, ma comunque una saldatura tra i vari territori che sono coinvolti dall'operazione Milano-Cortina 2026, e una saldatura che, come dire, condivide, inizia a condividere non solo parole d'ordine o comunque una lettura negativa del grande evento, ma anche momenti. Il prossimo sarà a Milano il 13 ottobre, all'interno del World Congress for Climate Justice, il congresso mondiale per la giustizia climatica, che vedrà delegate e delegati climattivisti da un po' tutta Europa, ma anche da paesi extraeuropei, arrivare a Milano per quattro giorni e confrontarsi su come attaccare, diciamo così, in maniera semplice questo modello di sviluppo e questo capitalismo fossile. All'interno di questi quattro giorni ci sarà proprio un momento dedicato venerdì pomeriggio alle Olimpiadi, sarà un momento di azione, di iniziativa, ma anche di assemblea, proprio con l'idea di come dire, di costruire un percorso da qui al 2026 che veda i vari territori attivi e coordinati, o comunque fare fronte comune con campagne, iniziative, mobilitazioni, perché il problema sarà quello di arrivare al 2026, ma poi le macerie, come appunto il caso torinese insegna, le paghiamo per anni.
Esatto, e a volte restano lì e nessuno te le toglie. Esatto. È l'altra faccenda. Senti, io ti ringrazio moltissimo, molto preciso.
No, grazie a voi come sempre. E...
niente, buona lotta e alla prossima.
Grazie e buona lotta anche a voi, e parafrasando, a sarà dura.
A sarà dura.
Buona giornata, ciao.